www.redigio.it e la storia continua. Ecco perché il Dio Yahweh dell'Antico Testamento non è lo stesso Dio del Nuovo Testamento. Il Dio Yahweh, sanguinario e vendicativo. Nel leggere l'Antico e il Nuovo Testamento, a qualsiasi individuo dotato di un minimo di buonsenso, verrebbe spontaneo domandarsi se i due testi parlano dello stesso Dio. E tale è la contraddizione che emerge mettendo a confronto i personaggi. La figura del biblico Yahweh non è certamente rassicurante. Qualsiasi passo si prende in esame lo può confermare. Dalla lettura, e mi riferisco alla versione canonica, senza andare a scomodare traduzioni diverse, emerge un dittatore inquietante, iracondo, sanguinario, vendicativo, cui salta la mosca al naso per un nonnulla e non risparmia castighi tra i più atroci anche in presenza di disobbedienze lievi. E ne sono testimonianza alcuni salmi, per esempio il 136, in cui si dice che l'amore di Dio è eterno, perché ha sterminato i popoli o i re nemici di Israele. Troviamo la stessa situazione in altri infiniti versetti di Esodo, Numeri, Deuteronomio, Levitico, eccetera, il cui elenco dettagliato è impossibile in questa sede, data la loro quantità, dove non fa altro che ordinare stragi e condanni a morte. Egli stesso si definisce un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano. E questo è scritto nel Deuteronomio, e questo sta scritto nel Deuteronomio 5:9. Nella Genesi, e Dio creò l'uomo e la donna e li punì nei secoli dei secoli. Lo stesso libro che apre la Bibbia, Genesi, ci presenta subito un quadro della natura di colui che, molto più tardi, diventerà il cosiddetto Padre Eterno sponsorizzato da Paolo e soci. E insisto col dire che mi attengo alla versione ufficiale fornita dalla Santa Romana Chiesa, quella di cui tutti i devoti dovrebbero e sarebbero obbligati a credere senza eccepire. Quel Signore, dapprima, crea l'uomo a propria immagine e somiglianza. Poi, quando si accorge che il poveretto si annoia tutto solo in quel vasto paradiso terrestre, gli affianca una compagna per fabbricare, la quale addormenta il tapino e gli cava una costola. Questa storiella, che nemmeno un bambino di 5 anni potrebbe bersi senza fiatare, se non fosse stato indottrinato fino dal suo primo vagito, continua in modo ancora più incredibile. La coppia, Adamo ed Eva, viene autorizzata a usufruire di tutto ciò che si trova nell'Eden, ma non deve nemmeno toccare un albero, detto della conoscenza del bene e del male, pena la morte. Naturalmente i due disobbediscono. Eva, curiosa come tutte le donne, inizia a ronzare intorno all'albero proibito. Viene convinta dal serpente che Dio aveva un secondo fine egoistico per vietare loro di assaggiare i frutti, quei frutti. La tradizione poi parla di una mela, anche se non si sa bene perché. E la poveretta cede alla tentazione e convince anche l'uomo a fare altrettanto. Ed è a questo punto che appare la prima ira di Dio dalla storia. Quel Signore che aveva creato il mondo e i capostipiti del genere umano per un atto d'amore, perché è così che ce la raccontano, da fuori di matto. Caccia i due tapini dall'Eden, condannandoli a guadagnarsi il pane con il sudore della fronte, e non ancora contento, estende il castigo su tutta l'umanità per omnia saecula saeculorum. In Genesi 3:1-24, che descrive la scena, quest'ultimo particolare non esiste. Si parla solo di discendenza, ossia della diretta stirpe di Adamo ed Eva, che non sono i capostipiti dell'umanità, come ben si evince nei versetti dove viene narrata la vicenda di Caino e Abele. E per dirla tutta, in Genesi non si parla nemmeno di Yahweh, che comparirà solo in seguito, ma di un generico Dio il cui spirito inizialmente aleggiava sulle acque, Genesi 1:2. E i millenni passarono, e come San Paolo mi inventò il Messia. Trascorrono i millenni, c'è chi dice due, chi quattro, ma non ha molta importanza. Ed ecco che a un certo Paolo di Tarso serve un elemento che gli consenta di vendere al di fuori del mondo ebraico il prodotto che sta fabbricando intorno a un rabbi che a una trentina di anni prima era stato crocifisso a Gerusalemme per ordine di Ponzio Pilato e che gli ebrei avevano osannato come Messia, colui che, fin dai tempi di Mosè e del suo patto con Yahweh, avrebbe dovuto liberare il popolo eletto dalla schiavitù, che in quel momento storico era rappresentato dalla occupazione romana. È Paolo a inventarsi il peccato originale e in tal modo riesce a raccontare ai gentili la favoletta del Dio che, accorgendosi di avere un po' esagerato con il castigo, estendendolo all'umanità tutta, particolare che si inventa di sana pianta, sceglie, con un altro atto d'amore, di inviare il proprio figlio unigenito a immolarsi sulla croce per la redenzione di tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Evidentemente, quindi, il Dio di Paolo si è scoperto meno onnipotente di quanto credeva, e possiamo anche legittimamente dubitare della sua sbandierata onniscienza. Quello che Paolo propone ai suoi clienti è un Dio d'amore che si fatica a identificare con quello biblico, ma l'apostolo delle genti è costretto a mantenere una continuità tra Antico e Nuovo Testamento se vuole conservare la fetta di mercato rappresentata dagli ebrei. E partendo dalla sua operazione di marketing verrà costruito il cristianesimo, una religione che il rabbi Yehoshua, ebreo fino al midollo, del tutto estraneo a concetti spirituali, condannato a morte come malfattore, non si sarebbe mai lontanamente sognato di avallare. www.redigio.it e la storia continua.